Via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli. Impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori. A Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Eccoci qua, buona mattinata a tutti gli ascoltatori di Radio R, che vi parla Sergio Baldi. Oggi è domenica 23 marzo. Maledetto il nostro Franco Frontini che siccome mi ha caricato, io ho detto devo stare calmo perché faccio una rassegna stampa domenicale, tranquilla, un tempo diciamo così di accettabile, stavo per dire altre cose, ma oggi mi contengo perché io sono una persona educatissima e anche se anzianissima e mi ha caricato perché mi ha ricordato che Ricci è nato nel suo Osimo, che da lì parte la sua campagna elettorale per conquistare la regione. Sa, uno si alza con queste prospettive dette poi da uno che è di Osimo e che magari non voterà mai Ricci, ma che comunque mi ha voluto scaricare addosso tutto quello che è avvenuto nelle ultime 48 ore. Certo, uno non è che inizia la rassegna stampa nelle condizioni migliori dal punto di vista del suo, dello stato d'animo, no? Però noi adesso siamo brave persone, siamo di Radio R, siamo persone che come molti vorrebbero, no? Dobbiamo sempre andare con camicia e cravatta come i gravettoni e i parrucconi del nostro Parlamento, ma soprattutto quelli di Bruxelles, che poi magari ecco la cosiddetta elite che ci governa, che vuole far passare le sue risoluzioni, le sue proposte, ma anche le sue imposizioni come quelle che dovrebbero salvare e aiutare la nostra vita a prosperare meglio. In realtà è un inferno ormai da decenni. Va bene, detto questo, per cui vorrei contenermi perché poi la rabbia potrebbe aumentare. E io che faccio? Faccio che abbiamo la diretta Facebook, la diretta Instagram, la diretta streaming 89.100, mi mando adesso anche in diretta su chi mi segue su Facebook anche i giornali, cioè li leggerete insieme a me, li sfoglierete insieme a me. E io partirei dal giornale che naturalmente da questo punto di vista è un po' più ricco di notizie, come capita ogni giorno, almeno troviamo delle novità e non sono semplicemente, almeno per quanto riguarda oggi, la trascrizione in cartaceo dei comunicati che giungono dal palazzo. Ecco, io sapevo che ogni volta che cioè è una cosa incredibile, Resto e Carlino è una cosa incredibile. Io c'avevo la pagina del Resto e Carlino che riguardava Macerata, invece mi ha dato la versione di Imola. Ora io non so perché questo accade, forse perché naturalmente nell'elenco delle città delle varie edizioni, pensate quante edizioni c'ha il Carlino, però almeno è un giornale locale anche per tutto il centro Italia, centro e parte anche del sud Italia, e quindi un giornale che da questo punto di vista però per quale motivo non mi dà la versione sua? Vabbè, allora a questo punto io partirei, in attesa che Carlino mi si carichi di nuovo, partirei dal Corriere Adriatico. Ricostruzione, altri 600 cantieri, edifici privati, i dati dell'ufficio tecnico del Comune di Macerata, i lavori previsti entro il 2026 per 300 pratiche, c'è già il contributo, il patrimonio urbanistico della città verrà riqualificato, tutto al futuro, no? Poi quello che combinano è altra cosa. Civitanova, carovana vicino all'area camper, zona commerciale, tornano i rom. Gli alleati di Ricci, perché? Perché a Civitanova c'è un Giarapica, ma non c'è un Trampiano, no? c'è un Gerabiga che naturalmente non riesce a risolvere una banale situazione di un parcheggio di rom, che non so se per legge è consentito in un'area di sosta oltre un limite consentito, oppure se semplicemente i rom possono parcheggiare i loro camper per un certo numero di ore e quindi magari non soffermarsi più di tanto. Ma comunque basta un'ordinanza che in quell'area non bisogna che ci siano camper di nessuna sorta, e poi no. Però per i camperisti, quelli nostrani, italiani, che succede? Succede che quando ora che devono sostare hanno una loro area riservata per la quale pagano. Ma siccome noi naturalmente siamo molto cattivi con gli italiani, insomma, siamo molto buoni con coloro che magari ci potrebbero creare preoccupazioni, perché semmai se agiamo con troppo rigore finiamo per apparire razzisti e in realtà siamo semplicemente degli imbecilli, no? È logico che chi se la prende in quel posto sono gli italiani, mentre coloro che pur vivendo in Italia, pur utilizzando i servizi italiani, pur utilizzando le scuole italiane e quant'altro e la sanità italiana, sono i cosiddetti stranieri o comunque non sono proprio indigeni. E quindi cosa succede? Con loro guanti, la massima attenzione, perché siamo degli imbecilli, perché noi accettiamo l'invasione, no? A testa china, e quindi siamo disponibili o comunque preparati ad essere bastonati di brutto. Cavallucci Marini e alcol, ha denunciato un barista. La bevanda in Cina è considerata afrodisiaca, contestata la detenzione di animali protetti. Restringimenti in superstrade, il sindaco Vita contatta l'ANAS. Poi tre notizie, una dalle Marche: gli alleati di Ricci ci rappresenti tutti e saremo con lui. Arriva la sentenza e dopo 3 ore si presenta in carcere a questa Morovalle. Incendio all'API, tutta colpa di un tubo rotto. E qui siamo a Falconara. Il personaggio a cui dedica una pagina in Corea Adriatica è Romina Leonbruni, guardie e ladri, corse infinite con mio cugino. Ecco, questo sono le pagine inutili di personaggi che magari sì, sono i cosiddetti personaggi sconosciuti ai più, che riescono ad avere un minimo di ribalta. Però io capisco se hanno qualcosa da dire, ma se ci raccontano una vita banale come tante altre vite di questa nostra comunità, chi se ne frega? Boh, non lo so. Pagine interne, Recanati, Porto Recanati, emozioni in comune per il Memorial G, poteva essere altrimenti. Evita una transenna e centra la farmacia, l'incidente la notte in corso Matteotti, la notte perché il Corriere ha la fortuna di chiudere più tardi che possibile e che quindi hanno la possibilità, anzi, di prendere per i capelli le notizie dell'ultimo momento, che molto probabilmente il Carlino non c'ha, adesso vedremo. Parco Europa, cittadini ascoltati dopo la partenza dei lavori. Di questo ce ne siamo occupati, abbiamo fatto anche un paio di interviste. E chi abbiamo intervistato? Abbiamo intervistato Riccardo Agostinelli e abbiamo intervistato Attilio Fiaschetti. I due ci hanno detto, che hanno partecipato all'assemblea sul Parco Europa, sulle 30 piante abbattute a Porto Recanati di questo parco, oltre che una siepe perimetrale, ci hanno detto che questa assemblea, il comune avrebbe dovuto, su richiesta degli stessi interessati, lo stesso comitato di quartiere, che mutualmente più di tanto non reagisce, quindi a volte si nominano dei presidenti e dei direttivi di comitati che sono molto in linea con le amministrazioni comunali, per cui evitano polemiche, non si fanno sentire, per cui i problemi non vengono mai a galla, non vengono mai affrontati con la dovuta determinazione. Ora, io non dico che questo è il caso specifico per Parco Europa, ma abbiamo sentito più reagire dei singoli cittadini che non ne abbiamo avuto il piacere di leggere un comunicato del comitato di quartiere, a meno che non è nelle righe nascosto dentro qualche pagina Facebook, non lo sappiamo. Comunque alla stampa dovrebbe arrivare direttamente. come dovrebbe essere uso da parte di tutti, ma in realtà oggi devi andare a cercare notizie, perché tutti parlano per se stessi e per gli amici, poi dopo si lamentano magari che non riescono a trovare una udienza o un ascolto o un'attenzione e un'ospitalità in pagine di informazione locale, ma se non le coinvolgete certo sarà difficile, almeno da parte mia, che io penso a tutto meno che fare il giro dei siti Facebook, che mi annoiano, mi allattano proprio completamente. Allora, dicevo che qui c'è un intervento della Ubaldi e della Angelica Sabatini, che ci dicono ma come, come ce l'hanno detto anche Agostinelli e Fiaschetti, ci dicono, ma come, vi hanno chiesto i cittadini di presentare il progetto e le ragioni dell'abbattimento delle 30 piante e voi convocate questa assemblea per presentare questo progetto quando le piante sono già state abbattute? Cioè, è una presa per i fondelli in giro? Sì, chiaro, chiaro. Questo perché avviene? Perché in realtà ci sono delle amministrazioni, e il potere oggi è sempre più incline, sia quello nazionale che quello europeo, che quello locale, di non considerare la democrazia un fattore importante, determinante della vita di una comunità. La burocrazia, la democrazia, come dice anche il manifesto Ventotene, è diventato tristemente famoso, era meglio non spolverarlo perché almeno la gente non sapeva le cazzate che erano contenute in questo manifesto, dice appunto che ormai la democrazia era un qualche cosa che impediva la rivoluzione e quindi la dittatura di una elite illuminata sul popolo, il popolo quindi doveva sottostare, soggiacere a questa elite. Per il resto, naturalmente, la democrazia quindi era un ostacolo, una procedura lenta, laboriosa, che determinava quindi degli impedimenti alla formazione e completezza di questa rivoluzione. E poi abbiamo Fagna, finalmente avrà il suo asilo nido, poi chiarezza sulla morte di nostro figlio, siamo a Osimo, esposto su Trozzi, aperto un fascicolo. Questo per quanto riguarda il Corriere Adriatico, poi strappo di Forza Italia, Osimo, Santoni si sgancia e si autocandida. Qui avremo 6 candidati del centrodestra. La Glorio vincerà il primo turno a questo punto, perché gli elettori disorientati saranno completamente disgustati di questo centrodestra che non capisce niente. Questa è gente che non capisce niente. Regala il comune di nuovo ai comunisti, perché sono persone che non capiscono niente, niente, niente. Allora, il resto del Carlino, scusate, non me l'ho fatto leggere ancora, oddio. Il resto del Carlino, edizione, spero di averla trovata, l'edizione di Macerata, eccola qua. La prima pagina ci dà sempre 2 pagine, di cui una rimane piena di, eccola qua. Truffatore bloccato dall'ex calciatore, campano prova a raggirare un anziano, inseguito e fermato da mercanti, storico capitano della Civitanovese. Centropagina, foto gigante, una vita con la matita. Dai fumetti ai cartoni animati ho iniziato a creare da bambino, le sue opere apprezzate negli anni anche da Walt Disney. E parliamo dell'illustratore Sergio Minuti, che continua ancora a disegnare e ha 94 anni. Complimenti, complimenti, complimenti. Rifiuti e inquinamento, decisiva l'ARPAM, l'inchiesta sul biogas. Romano, presidente dei commercianti, centro senza luce, danno per i locali. Questa Macerata, sono lamentati senza luce, i locali hanno perso clienti. Furti, ma l'Enel aveva già distribuito dei volantini avvisando la popolazione che per un certo numero di ore, per lavori, la luce sarebbe stata interrotta. A proposito di interruzione, dico, ma ieri c'era la giornata del FAI al Palazzo Venieri, non sarà per questo che hanno interrotto addirittura le viabilità al centro storico? No, perché c'era una transenna all'altezza di via Cavour che portava la deviazione di tutte le macchine che giungevano da Corso Bersiani a Porta San Domenico. Ora io mi domando e dico, ma per una iniziativa del genere si blocca una via perché magari c'è un certo numero maggiore di persone? Allora, il centro storico dei Recanati è per antonomasia sempre privo di persone, vuoto, deserto. Perché? Perché non si riesce ad avere un progetto magari no, utile per il suo rilancio, e non è cosa facile, ammettiamolo obiettivamente, e noi continuiamo a spendere soldi per affidare studi a qualche ditta privata perché non combini nulla, perché questa è la mia previsione, che non combinerà nulla questa ditta privata a cui è stato affidato appunto anche questo disegno o progetti di, per il futuro, per poter migliorare la vita del centro storico. Ma una volta che c'è da zero cittadini a 100 cittadini che camminano per la città, blocchiamo il centro storico. No, non dico che problema è? Che problema è? State davanti al Palazzo Venieri e controllate l'uscita, c'è anche un passaggio pedonale, quindi che problema è? No, delle persone che affluiscono e defluiscono dal Palazzo Venieri per la giornata del FAI, ma non è che chiudi direttamente la via perché naturalmente il traffico è incompatibile con la presenza del FAI al centro a Palazzo Venieri. Tu crei un disagio per poche, per quelle persone che vanno a Palazzo Venieri perché li devi mandare lì in tutta tranquillità. Cioè, non lo capisco. Viva le macchine, abbassa il pedone. Furti ai pazienti a Macerati in ospedale, il giudice lo rimette in libertà. Sì, perché ci portate naturalmente ad avere antipatia nei confronti del mito del pedone e della criminalizzazione delle auto. Tutti possono convivere insieme senza criminalizzare nessuno e senza assaltare altri. Dicevo, furti ai pazienti in ospedale, il giudice lo rimette in libertà. Poi Coridonia, liquore afrodisiaco al Cavalluccio Marino, multato il bar cinese. Questo poi lo andiamo a vedere perché sono curioso. Verso le regionali, grana del Movimento 5 Stelle per Ricci, meglio un nome, Super Partes. Cominciano a essere tutti d'accordo su questa candidatura. I tesori svelati da Villa Bonaccorsi al Frau Museum. Buona la prima per la giornata del FAI. Io spero che il Movimento 5 Stelle non sia lei col PD, perché così almeno la candidatura di Ricci si fa meno pesante. Io ragiono di parte, naturalmente. Ragiono di parte. Stavolta tifo Movimento 5 Stelle. Tifo, forza ragazzi. Allora, la pagina interna del Resto del Carlino, se riusciamo, eccola qua, è di Recanati Portolani, è ricca, perché appunto è le solite due pagine, ed eccole qua. Allora, vediamo, Recanati, mura sforzesche, cantiere al via da aprile. Parla Bartomeoli. Denia Mazzola in concerto per Giglia, moglie, il premio alla memoria di Gavazzeni. Ora Gavazzeni mi sembra che quando è morto c'è più di 80 anni, è morto nel 96 mi pare, 1996, e la moglie è venuta a ritirare il premio perché lui non c'è più. Ma quanto era più giovane di lui, immaginiamo un soprano, no, quanto era più giovane di lui, ma siccome lei appunto una soprano e Gavazzeni un direttore d'orchestra, naturalmente si sono frequentati, è nato questo rapporto di simpatia e di amore, malgrado anche la notevole differenza di età. Auto sbanda e finisce ribaltata su un fianco, soccorsa dal 118 la 21enne che era al volante. Questo è successo ieri pomeriggio alle 18 all'altezza dei fratelli Guzzini. Poi abbiamo va avanti l'iter per la rotatoria a Bella Luce. Qui non so cosa cappe, hanno scritto Colle Luce. Vabbè, lasciamo perdere. Un sostegno agli anziani, alle famiglie, il comune presenta il progetto, questo a Montefano. La pagina seconda, quella di Porto Recanati, parte con il pistolotto del comunicato dell'amministrazione Michelini Riccetti, che dice: come diventerà il Parco Europa? Ecco, sarà ancora più verde, hanno abbattuto 30 piante, però assicurano sarà ancora più verde. Fa un po' ridere, no? Sì, sembrano un po' quei film luce del periodo, naturalmente, dei periodo in cui basta. Allora basta, allora vediamo. Minoranza senza argomenti, la casa Ribosso sarà costruita. Siamo a Potenza Bicena, Braconi e Pantanetti ribattono al gruppo Idea Futura. Poi alloggi popolari a Porto Recanati, ce n'è uno da assegnare. Piazza della Rimembranza, la proposta dei Sirocchi, sui pini una targa con il nome di un soldato morto. Ora, Sirocchi sta intervenendo con sempre maggiore frequenza. Al nostro invito, ma vogliamo sentirci per radio, ultimamente ha declinato, detto per ora va bene così il comunicato. Sirocchi molto in mente si sta preparando un'eventuale candidatura rientrata in campo a Porto Recanati, se no non si capisce. Vetro spaccato all'auto in sosta a Porto Recanati, questo è successo, però non ha niente a che vedere con l'auto che finisce contro una vetrata e una vetrina. Allora io partirei da queste tre notizie di cronaca, perché per il resto veramente i giornali fanno gagare. Volevo essere molto gentile, sì, perché semmai dovrei andare a vedere questo truffatore bloccato dall'ex calciatore, almeno ha dato un rilievo particolarmente più importante, e questo lo trovo a pagina 17, ci andiamo subito a pagina 17, eccolo qua. Tenta la truffa di un'anziana, Mercanti lo blocca. Che cosa dice? Dice questo, allora partiamo appunto da Civitanova. Civitanova Marche: sua figlia ha avuto un incidente, ha investito una donna incinta e ora è in tribunale. Una truffa era stata tentata ai danni di un'anziana di Fontespina, ma il nipote e un suo amico, Emiliano Mercanti, arrivano a casa e si trovano faccia a faccia con l'uomo che aveva il compito di portare via soldi e oro dalla casa dell'anziana. Inseguito, bloccato e consegnato ai carabinieri da Mercanti, che non è nuovo episodio del genere e che scherzosamente gli amici chiamano Batman. Un paio di anni fa, infatti, Mercanti, pescatore e noto anche come calciatore ed ex capitano amatissimo della Civitanovese, aveva inseguito e fatto arrestare un rapinatore. L'episodio di ieri è avvenuto nel pomeriggio. Un'anziana che viveva da sola ha ricevuto la telefonata di un fantomatico maresciallo dei carabinieri che la avvisava che sua figlia aveva appena avuto un incidente. A detta dell'uomo, la figlia della Civitanovese aveva preso sotto una donna incinta e ora si trovava in carcere, anzi in tribunale, e rischiava di finire nei guai se l'anziano non avesse pagato subito il necessario. A quel punto un uomo ha bussato alla porta di casa lungo la statale Adriatica a Fontespina. Il giovane, un napoletano, era pronto a prendere soldi e tutto l'oro custodito nell'abitazione della povera anziana per la presunta emergenza, ma in quel momento a casa della pensionata è arrivato il nipote. Il mio amico si è trovato quel ragazzo sconosciuto all'uscio della porta, ha raccontato Mercanti. Io a quel punto gli sono corso dietro, stava scappando sulla statale per raggiungere un'auto, è entrato dentro l'abitacolo, ma io l'ho raggiunto e l'ho tirato fuori dall'auto. Ne è nata una colluttazione, nel frattempo qualcuno ha chiamato i carabinieri e alla fine hanno pensato loro a portarlo in caserma. Ora, queste truffe che hanno dell'illogico, no? Perché per quale motivo ti chiedono i soldi se questa se tua figlia ha investito una donna incinta e si trova in tribunale, addirittura già in tribunale, già essere processata per direttissima, cioè, quindi perché? E perché a cosa servono i soldi? A corrompere il giudice? Non l'ho capito. Una cauzione per mandarli in libertà, ma non siamo in America nei film che, no, che vediamo appunto, ma in realtà è che non si conoscono le dinamiche della giustizia, no? E quindi queste dinamiche, la gente è sprovveduta al punto che ci crede, e quindi possono essere anche tentate queste forme di truffe. E a proposito, sempre rimanendo a Civitanova, sono state condannate per aver rapinato una civitanovese e sono finite in carcere 4 donne. A eseguire l'arresto sono stati i carabinieri di Martinsicuro in collaborazione con i colleghi della stazione di Alba Adriatica su disposizione dei giudici del Tribunale di Ancona. Si tratta di Adelina Di Giorgio, Loretta Guarnieri, Dora Di Giorgio e Stefania Di Giorgio. All'epoca le ronne erano state arrestate, ma le ultime due incinta avevano avuto i domiciliari con il braccialetto elettronico. A giugno 2022, fingendosi interessate alla ricerca di un'abitazione in affitto, le quattro avevano guadagnato la fiducia di un'anziana malata e avevano spinto la porta riuscendo a entrare e l'avevano derubata di contanti e gioielli. Ma la gang al femminile era già sotto l'attenzione dei carabinieri di Osimo ed era stata inseguita e bloccata poco dopo il colpo nei pressi della casa della vittima. Le ladre avevano tentato di sottrarsi all'arresto aggredendo i militari, ma erano state comunque fermate e accusate di rapina impropria. L'altro giorno, l'epilogo della vicenda, tutte e quattro sono state condotte nel carcere di Teramo, dove sconteranno quanto è rimasto delle condanne previste per loro, rispettivamente 4 anni e 10 mesi, 2 anni e 6 anni, 2 anni, 6 anni e 3 anni e 8 mesi. Ma io ci lascerei lì per un po' più tempo, perché no? Sì, almeno tempo di essere rieducati e rinsavire, no? Perché mi pare che sono abbastanza. Vabbè. Allora, l'altra notizia sempre di cronaca che noi troviamo è quello dei furti ai pazienti in ospedale, però sono stati in qualche maniera liberati. Anzi, è stato liberato il ladro, si aggirava nel reparto di chirurgia, aveva derubato due o tre pazienti che erano ricoverati, però improvvido, è una persona conosciuta, quindi niente di che, è riuscito ad essere in attesa del processo, ad andare libero senza appesantire la sua presenza nelle carceri italiane, quindi gli diamo anche la magna. Allora, Macerata, furto di denaro di una paziente ricoverata all'ospedale, la donna che le faceva assistenza. Il 42enne maceratese Stefano Galassi, nome noto, arrestato per episodio della polizia, è stato ricoverato per un malore nella notte tra venerdì e ieri. Il tribunale di Macerata si è svolta ieri l'udienza di convalida dell'arresto eseguito dagli agenti della questura di Macerata all'alba di venerdì scorso. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto però l'obbligo di firma 3 volte alla settimana nei confronti del maceratese, già noto delle forze dell'ordine. L'udienza per la direttissima è stata rinviata al 10 aprile. Secondo quanto era stato ricostruito dagli agenti di polizia, il 42enne maceratese era riuscito a intrufolarsi nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Macerata ed entrare nella camera del reparto al terzo piano rubando denaro ad un paziente di 78 anni di Tolentino e alla donna che le faceva assistenza, una peruviana residente a Treia. Dopo la segnalazione, intorno alle 5.30 gli agenti di polizia erano riusciti a individuare e a bloccare Galassi sempre all'interno dell'ospedale e addosso aveva la somma che aveva rubato, circa 315 euro. Per lui quindi ci sarà il processo per direttissimi il 10 aprile, non so se ha accumulato altre condanne per cui finirà direttamente in carcere. Questo è quanto. L'altra notizia che noi invece troviamo è quella a pagina 15 del Carlino, dove c'è questo drink al cavalluccio marino, bar multato. Ma prima di arrivare a questo, io vorrei a questo punto anche soffermarmi su 3 notizie di cronaca che riguarda proprio più da vicino il nostro territorio, cioè Recanati e Porto Recanati. Allora, e precisamente abbiamo questa notizia da Recanati, che la diamo subito, eccolo qua, non so se la vedete oppure sono, ve la copro io con il mio, la mia faccia, vabbè, adesso vediamo. Allora, la notizia è questa: Recanati, incidente a Recanati lungo la provinciale 77 all'altezza dei fratelli Guzzini. Una ragazza di 21 anni al volante di una Fiat Punto ha perso il controllo dell'auto, che si è ribaltata ed è finita su di un fianco. La giovane residente a Recanati, a quanto sembra, avrebbe fatto tutto da sola, senza il coinvolgimento di altri veicoli. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18. Fortunatamente le condizioni della conducente non sono gravi. Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia Municipale, che ha provveduto a effettuare i rilievi e a regolare il traffico, che ha subito parecchi rallentamenti viaggiando i veicoli con il senso unico alternato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso la giovane e l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova per accertamenti del caso. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Macerata, che ha messo in sicurezza l'area e collaborato alle operazioni di soccorso. Ora mi fa ridere, cioè, non so se sono dei rifusi, no, invece dei fratelli Guzzini, qui leggo all'altezza della ragazzi Guzzini.
Come si fa a scrivere una cosa del genere? Ma perché? Ma perché? Se è colpa mia, è veramente, c'è da preoccuparsi, però come si fa?
Vabbè. Allora, invece andiamo al Corriere Adriatico. Sì, andiamo al Corriere Adriatico, perché sul Corriere Adriatico c'è questa notizia, Porto Recanati, e vediamo subito di che si tratta. Porto Recanati, per evitare una transenna, perde il controllo dell'auto e finisce contro lo spigolo della farmacia Cruciani. Successo ieri notte in pieno centro a Porto Recanati, in corso Matteotti. Alla guida dell'auto c'era un 21enne che, da quanto ricostruito, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a impattare sull'angolo della farmacia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno sottoposto il giovane all'alcotest, risultato negativo. Quindi è stato semplicemente una distrazione. E invece sul Corriere, sul Resto del Carlino, ritornando al Resto del Carlino, abbiamo vetro spaccato all'auto in sosta, e vediamo di che cosa si parla. Eccolo qua. Allora, Porto Recanati, un'auto lasciata per strada presa di mira dei ignoti, che hanno spaccato il vetro di una portiera. A segnalarlo, con tanto di foto condivise sui social network, è stata una donna che abita in via Sorcinelli a Porto Recanati. Un fatto increscioso è accaduto alle 6:30, scritto ieri. Mio marito, come ogni mattina, accompagna mia figlia a prendere il pullman in direzione Macerata, ma ha trovato l'auto distrutta. Possibile che non si riesca a fare qualcosa, per esempio più vigilanza o altro? Quante volte lo diciamo questo? Signora, si vede no, signora, cara signora, e questo è quello che passa il convento, che vede udì. Allora, a questo punto citiamo solo che Denia Mazzola, in concerto per Gigli, ha preso il premio appunto a Gavazzeni, intitolato a Gavazzeni quest'anno, cioè premio GI che è stato consegnato a Gavazzeni, e quelli che hanno contribuito quindi a tenere, hanno avuto dei rapporti con GI, quindi alla carriera. Poi ci sono stati anche gli attestati per gli ambasciatori nel mondo a favore di GI, c'è stato un giapponese, un cinese, c'è stato anche i tre artisti, cioè c'è anche Torsten Brandner dalla Finlandia, di vero, e tenore cinese Yang Wand, tenore giapponese Masio Nao e la pianista taiwanese Isia Paiku, avevo fatto bingo. Va bene, detto questo, andiamo a vedere ancora altre notizie. Loreto passa avanti per la realizzazione della rotatoria Bellaluce tra Costa Bianca, Strada dei Pali e Via Chiarino nel territorio tra Loreto, Porto Recanati e Recanati. Sono scaduti i termini delle gare per l'affidamento dei lavori e nei prossimi giorni saranno chiamate le ditte che hanno partecipato alla selezione per presentare le offerte dettagliate. Entro la fine di maggio, quindi, dovrebbe essere individuata la ditta che eseguirà l'opera, il cui inizio è previsto per l'inizio dell'estate. Siamo davvero a un buon punto, ha affermato il sindaco di Loreto Moreno Pieroni, visto che la regione ha gestito la procedura in modo efficiente e veloce. E a Recanati tutto è pronto per l'avvio del cantiere per l'intervento di riqualificazione e valorizzazione delle mura sforzesche, parco dei Torrioni. L'amministrazione comunale si è vista finanziare a fondo perduto dalla Regione Marche, con la bella somma di 500.000 euro, il progetto dal costo complessivo di 625.000 euro per il restauro estetico e conservativo delle mura sforzesche e del Parco dei Torrioni, inclusi i camminamenti che si affacciano verso mare e gli spazi destinati alla vita pubblica cittadina, correlati al complesso architettonico. Abbiamo in programma per i primi giorni di aprile, spiega l'assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli, un'assemblea pubblica per presentare nei dettagli il progetto e il cronoprogramma dei lavori e spiegare come saranno realizzati e quale sarà l'impatto che questi avranno sulla viabilità della zona. Pensate voi se la Regione Marche dovesse finire nelle mani di Ricci? Noi tutte queste cose che ce le sogniamo. Il rapporto che abbiamo instaurato di molta collaborazione e cordialità con la giunta Acquaroli e appunto con la giunta Acquaroli, ce lo sogneremo con Ricci. Cioè, addio, dovremo fare tutto per conto nostro, perché aiuti della regione zero, ospedale sarà ancora più bastonato secondo me, no? Non peraltro per poterci penalizzare il fatto che abbiamo avuto il coraggio di affidare il comune a una giunta di centrodestra, perché la politica si muove con questi, in questo modo, ragazzi, non è che scopriamo l'acqua calda da questo punto di vista. È così. Incendio all'Abbi, guasto alle tubazioni, impianto di gasolio, il boato nella notte. Allora, vediamo subito che cosa dice. Ci trasferiamo ora a Falconara, perché sarebbe stata la rottura di una tubazione dell'impianto di desolforizzazione del gasolio a determinare l'incendio venerdì alle 22.30 alla raffineria Api. Sebbene le cause chiarito ieri il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco per Paolo Patrizietti dovranno essere verificate, di sicuro l'incendio è stato risolto in una mezz'ora dalle squadre interne, mentre quelle arrivate a tutta la regione, da tutta la regione, 25 unità dal capoluogo, oltre Iesi, Senigallia, Macerata e Fermo, hanno fatto assistenza. Le restanti operazioni sono state completate nell'arco di 5 ore fino alle 3.30, nonostante il personale addetto alla sicurezza dello stabilimento avesse già circoscritto il rogo e ben prima della mezzanotte erano arrivate rassicurazioni che tutto era ormai sotto controllo. Ma allora perché, se erano già, prima che arrivassero le unità, già dalle sicurezza interna dell'ABI controllato e spento l'incendio e quindi risolto il problema, ma c'era bisogno di far scomodare unità da Macerata, da Fermo, da Senigallia, da Roma, da Milano, da Helsinki, da Amsterdam, cioè dopo dice spendiamo la spesa pubblica, no? È arrivata alle stelle, dobbiamo rientrare. Ma veramente siamo impazziti, siamo completamente. Non c'è un minimo di coordinamento nelle cose, non c'è un minimo. Siamo completamente fuori di testa. Allora, a Osimo, vediamo, perché diamo informazioni anche per la nostra amica Daniela. Osimo, il centrodestra corre disgregato alle prossime amministrative. Ieri Monica Santoni, segretaria di Forza Italia, ha annunciato la sua candidatura a sindaco non con Forza Italia, ma con la lista Osimo Civica. La politica è una cosa seria, in questo clima di poca chiarezza e scarso rispetto abbiamo preso la nostra decisione, spiega. Abbiamo sempre sostenuto l'importanza di un centrodestra unito e coeso in queste elezioni amministrative, con un candidato sindaco espressione della nostra area politica. La nostra disponibilità a sostenere un candidato di Fratelli d'Italia, Lega e UDC è stata chiara e senza riserve, sia pubblicamente che in incontri privati. Abbiamo proposto nomi sollecitati incontri risolutivi, ma siamo stati lasciati in attesa con appuntamenti concordati e poi disattesi dagli altri partiti della coalizione. Sembra che si voglia guadagnare tempo per chissà quali strategie, ma io non sono disposto a partecipare a questi giochi. Rispettiamo tutti e pretendiamo lo stesso rispetto da chi dovrebbe essere nostro alleato. I sostenitori del centrodestra meritano chiarezza e determinazione. Non ci interessano le poltrone, ma servire gli osimani con un approccio trasparente e orientato al bene comune. Correremo da soli, invitando il sostenitore del centrodestra a unirsi a noi per un nuovo capitolo per Osimo. Oh, non è che la premessa sia sbagliata, che molto ovviamente sono andate così le cose, perdono ancora tempo mentre l'altra ha già iniziato la campagna elettorale, la vecchia candidata, quella anche si era presentata nelle passate competizioni elettorali dove aveva vinto Pirani, no? Però poi sapete quello che è accaduto ad Osimo, cioè che hanno cominciato a litigare l'intera amministrazione e il comune non riusciva, il consiglio comunale, a riunirsi. Ora, e Pirani se ne ha rotto le scatole e ha abbandonato completamente. La cosa successiva, tutta questa premessa che non ci convince, che questa, allora, siccome questa è un'entità retta, facciamo da soli, e come rappresentante segretario di Forza Italia si va a candidare con una lista civica, quindi non c'ha neanche il coraggio di mettere il simbolo del partito, no, a questa sua decisione. E poi, no, non ci interessano le persone, no, siamo per il bene di Osimo. Basta, risparmiateci queste cantilene, veramente. Risparmiateci. Non ci crede più nessuno. Allora, detto questo, io francamente non è che ho grandi altre notizie. E poi c'è questa della chiarezza della morte, ma questo è stato già notizia che abbiamo anche dato ieri. Comunque si dice questo: rimanendo a Osimo, è stato depositato ieri mattina in procura l'esposto per chiedere chiarezza sulla morte di Massimiliano Trozzi, 45enne titolare della Fraber di San Biagio e presidente della Camera del Camerano Calcio, stroncato da un malore nella sua ditta giovedì mattina. Il legale della famiglia, l'avvocato Simone Montecchiani, è stato incaricato subito già giovedì sera di fare luce sugli eventi, perché Massimiliano era in salute, non aveva malattie conclamate, ma sabato scorso si era recato al pronto soccorso e da lì è stato dimesso, a quanto pare, senza terapie o visite di urgenza programmate. Invece, nel giro di 5 giorni è sopraggiunto il malore fatale. Una settimana fa, esatta, dopo la sconfitta del suo camerano in casa, si era agitato tanto al punto che i militi dell'ambulanza in servizio al campo sportivo Montenovo gli hanno misurato la pressione. Erano emersi valori troppo alti da indurlo a rivolgersi per precauzione al pronto soccorso più vicino, quello di Osimo. Qui la situazione era apparentemente rientrata ed era stato dimesso dopo qualche ora. I familiari, però, presentando un esposto alla procura, vogliono capire se è stata fatta una valutazione corretta di quel malore avvertito sabato scorso. Sì, però fate anche una valutazione corretta, un'autopsia delle cause di questa morte, perché poi non è che, no, forse allora dovremmo chiedere risarcimento danni, se la famiglia ha intenzione di fare questo, no, a chi magari aveva sottoposto questo signore anche ad altri trattamenti sanitari nel passato in maniera coercitiva. No, io parlo dei vaccini, no, intanto sarò fissato, ma io voglio luce, che si faccia luce sugli effetti che i vaccini hanno determinato alla popolazione, perché ci sono troppe morti di persone che hanno quella stessa età, dai 40 ai 60 anni, troppe morti improvvise, troppe morti, sì, vabbè, la pressione è alta, no? quanta gente ha ipertensione, no? Però guarda un po', colpisce una certa fascia d'età. Montagnieri diceva, lo sapremo dopo, a distanza di tempo, gli effetti che produrrà questo vaccino sperimentale. Era sperimentale, ecco, questa era, devono andare in galera chi ha proposto e favorito questa campagna. L'OSM deve chiudere, la von der Leyen deve andare a marcire in una galera nella sua patria di origine, che è la Germania, così smette di fare danni, così come in Italia devono marcire in galera Conte e Speranza, secondo me, perché ha fatto, perché non peraltro per averci rinchiusi in casa con dei DCPM, quindi dei lockdown inutili, che si sono dimostrati inutili se non addirittura dannosi, e che non avevano niente di scientifico. Detto questo, io vi saluto, adesso andiamo con il contributo che la nostra Maura ci darà, un contributo per quanto riguarda lo sport. Buona domenica a tutti.